20 maggio 1996, ore 8:35. Mi ero accostata a Lidia Alfonsi con un leggero senso di rifiuto. La sentivo infelice, pensavo che la causa principale fosse quella sua bramosia di tenere vivo un passato che le ricordava le sue vittorie sul palcoscenico e che la spingevano ancora una volta alla ricerca affannosa anche di piccole parti, pur di non infrangere quel filo che aveva costituito la sua ragione di vita. Spesso rimproveravo a Maria il suo atteggiamento nei confronti dell'amica, come di incoraggiamento nel desiderio di mantenere inalterata la sua immagine di artista. Ma mai mi ero accostata alla sua anima, che pure sentivo ricca, e mai mi ero posta dei perché, che forse mi avrebbero portata ad intravedere una realtà ancora più profonda. Lidia ieri è partita per Parma, ancora più triste, ma questa notte la mia supplica al padre ha acquistato una forza di intercessione mai provata finora. Al mio risveglio, Nicola, più che mai vivo e presente, mi porta alla conoscenza di una vita cui neppure la curiosità mi aveva spinto ad accostarmi. Nicola: mamma, ascolta, Lidia, anima sensibile e naturalmente buona, riceve dal creatore il dono dell'arte, della comunicativa, ma ne fa un uso sbagliato ed accumula errori su errori che la allontanano sempre più da Dio. Il nemico fischia alle sue orecchie lusinghe su lusinghe fallaci che imbrigliano sempre più la sua anima e la rendono schiava, portandola a concepire la menzogna come se fosse verità e le luci fallaci come apportatrici di gioia e di felicità. Ma Dio Padre l'ama e manda in suo aiuto un uomo che con il suo amore frena la sua discesa verso l'annientamento di tutta se stessa. Non è sufficiente e continua a sbagliare. E quel suo angelo scompare in una notte di tempesta, così come era venuto. Ma le lascia un dono grande, il dolore. Lidia non è più la stessa, e una notte a Siracusa Gesù manda Maria, sono io, Nicola, che entro nella sua vita attraverso mia sorella, e Maria diventa il canale tra me e lei. Attraverso te le avevo fatto arrivare delle luci, raccolte lì per lì, ma poi disperse. Anche papà, illuminato da me prima di lasciare questa vita, le aveva indirizzato dei versi chiarificatori. Tutti fermi nella direttiva di difesa, Maria no, spinta dall'amore, non molla. Poco alla volta la spinge verso Dio, verso la Chiesa, verso i sacramenti. Lidia sente che è lì il punto di partenza, che deve ripartire proprio da quel momento in cui la conoscenza del dono la rese felice, ancora con l'anima semplice della persona che si accosta all'arcano. Ti avevo detto, mamma, che conversione è una parola sola, ma che parte da molto lontano, e questo per ciascun'anima. È assolutamente indispensabile rivedere tutta la nostra vita alla luce di Dio e non rimandare il tutto all'ultimo istante, perché non sappiamo se c'è un istante di luce nel momento in cui ci occorre. Non dimentichiamo che alle nostre calcagna c'è sempre quell'invidioso del nostro bene che farà di tutto per sprofondarci nello sconforto, facendoci dimenticare che quel padre, anche se ferito nell'amore, è Dio di misericordia. 21 maggio 1996, ore 4. Nicola: mamma, tu soffri perché senti che il vescovo non crede più a te, a quello che tuo tramite io gli rivelavo, alla gioia che riversavo nel suo animo attento e disponibile all'ascolto. Nel momento in cui ha chiesto conferma ad altri, è venuta meno in lui la fede nel suo carisma di discernimento, dono preziosissimo che Dio dona ai pastori perché sia di guida sicura nel loro delicato ministero. È questa la fonte della terribile crisi che investe la Chiesa docente. La verità è una sola, mamma. Ed attraverso quel dono specifico tutti i vocati a quel magistero dovrebbero recepirla allo stesso modo, tanto da farne un'unica voce. Crisi dunque di fede, crisi di vocazione, anche se ammantata da tante parole, da tanti concetti, da tante pseudo-verità e necessità contingenti. Vedi, mamma, il semplice, l'anima umile, il sofferente che implora aiuto, si sprofonda nella lettura del mio libro e si attacca ad esso come l'assetato alla cannella dell'acqua fresca. Sente che solo esso gli dà ristoro, certezza ed è pronto a testimoniarlo. Ma quanti escono dalla chiesa dopo aver ascoltato un'omelia ben articolata e ricca di belle frasi, col cuore cambiato, con la bramosia di quell'acqua pura che dovrebbe dissetarlo? A monte c'è il sacerdote di Cristo, che si è saputo mantenere tale, seguendo le orme insanguinate del Maestro Divino, senza scendere a compromessi, pronto sì a dare la vita per colui che per lui l'ha data. Egli è una sorgente di acqua viva e da lui vanno attratte tante anime bisognose del Cristo autentico per essere consolate, e tutto questo nel silenzio di Dio. Mamma, tu conosci questa fonte, ad essa ti sei accostata sempre e ne hai avuto ristoro. È il tuo Gesù eucaristico che non ti verrà mai meno, perché è l'amore che a lui ti lega. Sii forte, mamma. Sabaudia, 29 maggio 1996, ore 8. A chiarimento dell'intervento di Nicola nella vita di Lidia Alfonsi. Siracusa, novembre 1989, convegno internazionale sulla pace. La professoressa ispettrice centrale del Ministero doveva andare al convegno in rappresentanza del Ministero, ma ne fu impedita perché doveva assolvere un impegno prioritario. Prega a mia figlia Maria, sua amica, di andare lei al suo posto. Maria va e lì incontra Lidia, che era stata invitata a leggere il discorso pronunciato da Madre Teresa di Calcutta quando fu insignita del Premio Nobel per la pace. Lidia è reduce da una grande tragedia che l'aveva marcata terribilmente: la morte del marito, avvenuta in circostanze strane. In una notte di tempesta egli era sceso al porto per rafforzare gli ormeggi alla sua imbarcazione e non torna più. Lei va e lo trova morto, riverso sulla scogliera. Tra Maria e l'artista rinomata si stabilisce un contatto umano. Maria le parla di Nicola. Rientrata a Roma, Lidia telefona a Maria e si incontrano. Maria le dona il libro «Il mio amico Nicola» e dà inizio così un rapporto di vera amicizia. Così Nicola entra nella vita di Lidia con vicende alterne. Incontro fortuito? No, perché niente è casuale nei disegni di Dio. 30 maggio 1996, ore 7 e 55. Come in un flash, torna alla mia mente un colloquio spirituale avuto con Nicola tanto tempo fa. Nicò, quando Gesù tornerà sulla terra nella sua realtà di uomo Dio, da trionfatore, splendente di gloria, e prenderà possesso di questa terra che gli era stata nemica, e sarà lui a capo della sua chiesa. Ci sarà sempre l'Eucaristia? Ricordo vagamente di avere provato un senso di grande dolore, come se fossi privata di qualcosa di talmente intimo cui non potevo rinunciare. Ricordo che Nicola mi consolava dicendomi: «Mamma, fino a questo momento non ci siamo parlati, confortati attraverso il nostro spirito che attinge dalla fede, fede che tante volte o per stanchezza o per interferenze del nemico viene attaccata dal dubbio. Se io ti dicessi: mamma, guarda che tornerò a te, come quando ero con te nella mia realtà umana, e potresti vedermi, baciarmi, non saresti più felice?» Questa notte lo stesso pensiero torna alla mia mente, ma in una luce nuova, e Nicola me ne rivela l'arcano. Gesù Eucaristia è in stato di vittima, ed il peccatore più incallito può accostarsi a lui o per chiedere perdono ed invocare misericordia senza il timore di esserne impedito dalla sua grandezza, o per offenderlo senza il terrore della sua potenza. Ma Gesù, il risorto che verrà nella sua sfolgorante luce di uomo Dio, sarà il terrore per i suoi negatori, sarà lo specchio in cui ogni anima vedrà riflessa se stessa, e dalla luce che sarà in grado di captare verrà ad essa più o meno gioia, più o meno dolore. Gesù Eucaristia, Gesù umile ed umiliato, resterà sempre fino a quando l'ultimo uomo avrà bisogno di lui per poterlo ancora salvare, e darà ancora nella Santa Messa fino all'ultima goccia del suo sangue e in un'offerta al Padre, anche se offerta incruenta. Ora sai cosa volevo dirti quando ti parlavo dei tre parti di Maria Santissima e come il terzo parto a redenzione avvenuta abbia generato da parte della Madre il dono del suo Gesù alla umanità intera, affinché lui potesse crescere nel cuore degli uomini e questi essere pronti ad accoglierlo nella sua seconda venuta. Sabaudia, 30 maggio 1996, ore 9. A Sua Altezza Reale Marina di Savoia. Con cuore grato al Signore delle Meraviglie, auguro a Sua Altezza un lieto soggiorno nella nostra città di Sabaudia, memore degli antichi prestigi della dinastia che lei rappresenta. Mi permetto farle dono di questi libri che testimoniano come su Sabaudia ci sia un particolare disegno divino. Nicola Reina, morto nell'agosto del 1985, offertosi vittima di amore, aveva scelto proprio questa città per sua residenza e il suo corpo è qui seppellito. Egli è l'apostolo voluto da Dio stesso per la purificazione e santificazione di Sabaudia. Molti miracoli ben documentati spingono alla richiesta di una sollecita beatificazione, in modo che si realizzi il desiderio della Madre Celeste che ha definito Nicola il suo capolavoro di grazia. Grata dell'accoglienza che sono certa riserverà al mio dono, la ringrazio. Devotissima Pina Reina. Via Giovanni Bausan 12, telefono 06 3720 320. Sabaudia, via Eolo 39, telefono 075 593022. Ho consegnato personalmente i libri alla principessa Marina di Savoia, che poi dalla Svizzera mi ha inviato un biglietto di ringraziamento. 4 giugno 1996, ore 10:25. Nicola. Mamma, l'invito rivolto da Gesù stesso che nell'Eucaristia si è appena a te donato di consolare il cuore ferito del suo apostolo e sacerdote, l'arcivescovo Monsignore Milingo, era un invito indiretto. Tu nulla puoi a riguardo in maniera concreta, ma ti esortava a consolare lui stesso che in Milingo era il suo cuore, la sua persona, il suo stesso sangue, la stessa passione che erano stati feriti a morte. Milingo era Gesù stesso che era stato estromesso dalla sua stessa chiesa come allora dai sinedristi, esposto al disprezzo della stessa folla che aveva beneficato, accusato di bestemmia, scacciato dal tempio come un cane rognoso. Consola il cuore del tuo Gesù che nel suo fedele sacerdote rivive tutta la sua tremenda agonia del Golgota ed unisciti alla sua preghiera implorante al Padre. Perdona loro perché non sanno quello che fanno, perché anche tu, mamma, hai bisogno di misericordia. 4 giugno 1996, ore 15. Nicola. Sì, mamma, Elena è stata attaccata su due fronti contemporaneamente, corpo e spirito, ma nessuno, dico nessuno, è così protetto come lo è lei dal cielo e da tutti e tre noi che siamo famiglia. Tu non sai cosa sia una famiglia unita dall'amore, cementata dall'amore. Ogni componente di essa diventa parte viva dell'insieme, soffre o gioisce, spera o si lascia coinvolgere dal dubbio, implora o ringrazia. È una potenza cui Gesù guarda con amore di predilezione. Mai forze avverse prevarranno su di essa, ed il dolore a volte inevitabile si trasforma in dono di conquista, in bene, pace e serenità. Elena si chiede tanti perché, ma la certezza del nostro amore vigile e protettivo deve farla entrare in uno stato di serena fiducia. Niente sfugge al nostro controllo e tutto è orientato al vostro maggiore bene. Tutto questo anche per Maria Tecla, a cui sono diretti i nostri sforzi e non solo perché anima gradita a Dio, ma perché anch'essa fa parte della mia famiglia. Io sono con voi, sono uno di voi. 9 giugno 1996, ore 7 e 10. La mia percezione spirituale si era fermata al messaggio di Gesù che, tramite Nicola, condannava in maniera così forte ed inequivocabile il cardinale Martini ed il cardinale Sodano per l'ingiunzione all'arcivescovo Monsignore Milingo di non operare nella diocesi di Milano il primo e nelle chiese il secondo. Successivamente, attraverso un secondo messaggio di Gesù, compresi come in Milingo fosse stato colpito Gesù stesso, ma non arrivavo a comprendere il tremendo disegno satanico nella sua globalità ed il mio cuore si era stretto e chiuso nella difesa a tale atroce rivelazione. E Nicola interviene. Mamma, nelle persone del cardinale Martini di Sodano, l'astutissimo doveva raggiungere Milingo, l'apostolo che più di ogni altro si trovava sul suo cammino ad ostacolargli il passo. Era lui che suscitava la sua ira funesta, che centuplicava la sua sofferenza ogni qualvolta gli strappava un'anima che prima era soltanto sua. L'offesa più cocente, il dolore più grande, doveva venirgli proprio da altri come lui, consacrati, sacerdoti, vescovi. Ti dicevo, disegno satanico globale. Satana si serviva di Martini e di Sodano come si serve di tanti altri pastori a lui più disponibili per atterrarli ancora di più, annebbiando le loro facoltà spirituali, non facendo loro scorgere l'abisso che è sotto di essi, né il male che ogni loro atto determina. Così avviene per ogni anima che si trastulla nella ricerca della verità che vorrebbe uniformare al proprio desiderio. Tu, mammuzza, invochi Gesù il Padre, noi tutti, per Elena, perché sia scongiurato il pericolo gravissimo sulla sua persona fisica, ma c'è anche la sua anima, soprattutto la sua anima, che è costata a Gesù la sua tremenda passione. C'è tutto il dolore della madre che per lei ha detto sì alla tragedia del suo Gesù, Gesù, c'è tutto il valore della mia offerta di vittima, che tanto ho implorato perché venisse strappata dalle grinfie di Satana. Tutta la sua guarigione fisica è legata all'adesione totale della sua anima al bene. Tutto è stato escogitato dalla misericordia del Padre, dall'amore di Gesù, dall'amore della Madre Santissima, anche la vostra presa di posizione, quella tua mamma, di Anna e di Filippo, di Maria e di tutta la famiglia. Non vi è consentito porre ancora tempo. Fatele fare al più presto gli accertamenti necessari, ma soprattutto che sia lei completamente consapevole di volere aderire al distacco totale da qualsiasi lusinga che l'altro le sussurra ed accettare l'adesione al Dio delle meraviglie che ogni bene vi darà in contraccambio. Tutto questo vale per Maria Tecla. Elena e Maria Tecla, non vi allontanate dall'esorcista, sia egli la vostra protezione, ne avete bisogno, è Nicola che ve lo dice. Grazie mamma. Sabaudia, 16 giugno 1996. Nicola. Mamma, tu sei la mia voce ed attraverso te devo arrivare al cuore dei miei fratelli, di Antonella, di Marcella e di coloro che, amandoti, soffrono con te. Sì, mamma, confermo che il male che ha colpito Elena è stato voluto ed attuato servendosi di emissari satanici. Ciò non vi porti a pensare che noi, che tutto conosciamo, abbiamo assistito impotenti all'evolversi dei fatti così drammatici che si sono verificati in seno alla nostra famiglia. Non possiamo impedirlo, perché siete voi i veri arbitri del vostro destino, ma con il nostro amore eterno ed infinito che parte dal cuore del Padre ed attraverso l'amore del Figlio e di Maria Santissima, la Madre che tutto coordina, dirigiamo i vostri atti verso un bene che non è solo per Elena, ma che servendosi dell'amore che a lei vi lega, vi spinga ad una presa di coscienza della vostra stessa vita. Ognuno di voi singolarmente è impegnato al recupero della propria anima. Aiuterete Elena nella misura in cui aiuterete noi ad agire in voi, servendoci di ognuno di voi per ristabilire quella armonia che, unendovi ad un Dio che tanto vi ama, vi fa una vera famiglia a Lui gradita. Tanto amore quindi, ma amore consapevole, diretto prima a Dio, cui solo dopo possiamo chiedere aiuto. Tanta fede, ma che essa nasca dal convincimento che non possiamo continuare a trastullarci in prese di posizioni che feriscono Gesù, che tutto ci ha riscattato attraverso una passione così terribile. Ti dico, mamma, che il momento è delicatissimo, che tutto si può trasformare in una vittoria stupenda per noi, che la gestiamo perché investe non solo e soprattutto Elena, ma ciascuno di voi, le vostre anime, ma anche in una sconfitta di cui ognuno di voi sarebbe responsabile. Sabaudia, 18 giugno 1996, ore 5:45. Nicola. Mamma, ascoltami con attenzione perché non vada perduta ogni mia parola. Ieri è venuto a trovarti Stefano con la moglie. La consapevolezza del grandissimo miracolo che ho operato su Angela solo ora comincia a prendere forma e consistenza nei loro animi, perché sono già passati 4 anni e lei è ancora viva. Ancora non si rendono conto come sia stata una vittoria sfolgorante di Dio che, con quel miracolo, ha voluto umiliare l'arroganza della scienza umana, dei luminari che avevano decretato quel male inguaribile e la soluzione letale a breve scadenza. Avremmo voluto che la fede genuina iniziale di Stefano fosse stata sempre vincente, anche nei momenti più oscuri, ma li conosco anch'io, perché come uomo e peccatore ho vissuto quei momenti di sconforto, e per questo gioisco e dico a Stefano non mollare. Riprendi il tuo cammino con la stessa veemenza di prima. Angela è ancora viva e può farcela. Abbiamo bisogno anche noi di una vittoria sfolgorante. Ma che la vostra fede sia umile, mamma. Riconoscersi peccatori, ricominciare sempre dall'inizio. Ci sono sempre queste due forze terribilmente avverse. Da una parte un male terribile che vuole abbattervi, portandovi via la pace, la speranza, e dall'altra il nostro amore infinito, che proteggendovi vi spinge a lottare per essere dei vincitori. La nostra potenza è infinita, perché potenza di Dio, essa è a vostra disposizione. Guidati da un pericolo che vi accomuna e vi fa forti nell'amore, vincendo sulle vostre passioni, sulle vostre chiusure, sul vostro io maledetto, sui vostri convincimenti errati, alla luce dello Spirito, implorando continuamente ed umilmente il nostro aiuto, arriveremo insieme alla più grande e sfolgorante vittoria che metterà in ginocchio la superbia della scienza medica e sarà salvezza per ogni anima. Sabaudia, 20 giugno 1996, ore 9:30. Nicola. Mamma, Per Dio non esiste la parola sclerosi a placche, multipla o altro, esiste solo il suo amore potente ed infinito, che nel donarlo alla sua creatura in sovrabbondanza chiede alla medesima fiducia totale nella sua potenza e tanto, tanto amore. Ieri sera era la nostra famiglia unita nell'amore in casa di Filippo ed Anna per festeggiare i 18 anni di Elena. C'eravamo tutti, io, papà, zio e nessun elemento estraneo. C'era Gesù, c'era il padre, c'era Maria, la madre. La serenità era totale. Il nemico a volte voleva turbare le anime più fragili, ma non ci riusciva. Ringraziate Gesù del dono d'amore. E adesso, mamma, ascoltami. L'attacco frontale del nemico che ha colpito Elena e di lei tutta la famiglia era diretto in maniera particolare a te, alla tua fede, all'opera incessante che attraverso il mio libro io realizzo. L'attacco è diabolico e saremo noi a stroncarlo. Hai chiesto aiuto alla comunione dei santi, chiedi l'aiuto del sacerdote esorcista a cui ti unirai col nostro esorcismo, perché Gesù è a lui che ha dato questo potere. Adesso mamma sostieni Maria Alessandra, è la più provata. Dille che ho fatto in modo che le avessero spostato l'esame non perché non fosse preparata, ma perché le mancava quella serenità e quindi l'abbandono in me necessario per superarlo. Una sconfitta in questo momento l'avrebbe messa a terra. Non può perdere nessun esame. Vuole sapere se deve andare in Germania. Vedo in quel viaggio un pericolo per il suo amore e lei ha bisogno di quell'amore, è la sua valvola di sicurezza. Le darà poi tanta gioia, ma è sempre lei che deve decidere liberamente. Noi possiamo solo illuminarla. Sabaudia, 21 giugno 1996, ore 3:20. Nicola. Stefano, nel mio messaggio del 18 ultimo scorso a te indirizzato e che mamma ti ha letto al telefono, ti esortavo a riprendere con lena rinnovata il cammino della fede col cuore ancora aperto alla speranza nella misericordia di Dio che ti ama. Necessaria è una fede umile, un riconoscersi peccatori, ricominciare da capo, riallacciare il filo, che se anche non completamente interrotto, pure tanto dolore ha causato a Gesù che bramava essere pienamente vittorioso e sui vostri corpi e sulle vostre anime. È un errore iniziare una qualsiasi cura medica partendo dal presupposto che il terribile male che ha colpito Angela sia tuttora la causa delle sofferenze che ancora l'affliggono. No. Quel male è stato debellato il 28 agosto di 4 anni fa e la prova è data dal fatto che Angela è ancora viva. Se così non fosse, i disturbi che ora si manifestano più accentuati dovevano avere avuto inizio fin dal primo momento, mentre allora stava bene, anche per più mesi. La scienza medica deve puntare sugli effetti che oggi sono presenti in Angela e non sulla causa che li ha determinati, perché la causa non esiste più. È stata vinta. Non so se riesco a farmi capire, Stefano. Invoco lo Spirito. Io, Nicola, sarò tramite tra te, il Padre, e Maria Santissima, la nostra dolce Madre. Io ti esorto. Abbi fede. Sabaudia, 23 giugno 1996, ore 3:30. Nicola, mamma, ascoltami. Il legame che unisce e caratterizza una vera famiglia è l'amore. Quando un membro di essa soffre ed è in difficoltà, allora, come spinti da una forza arcana, tutti i componenti di essa fanno quadrato, soffrono, implorano. Nessun sacrificio è mai troppo, diventano ancora più unità inscindibile, sono famiglia. Quindi è solo l'amore che vi tiene uniti e trepidanti in questa prova che ha colpito la nostra famiglia. Mamma, questo grande dono di amore così raro, in un mondo colpito proprio in questa compagine essenziale alla vita di ogni essere, ve l'ho dato io. Con la mia rinuncia alla vita, con la mia offerta di vittima. Se Antonella suscita meraviglia nei colleghi d'ufficio, perché alla distanza di 11 anni dalla mia dipartita sente il bisogno di telefonare ogni giorno alla suocera o alle cognate, ciò vuol dire che questo dono d'amore che non teme il tempo è continuamente alimentato da un amore più grande che fa capo a Dio stesso, che è l'amore. Ma in qualsiasi dono che viene da Dio, anzi perché tale, si annida il germe del male, che poco alla volta ne tramuta l'essenza stessa che è vita. L'unione stessa si trasforma in desiderio di dimenticare, in complicità di realizzarla, con canoni diversi dal vero amore, lusinghe di divertimenti fallaci, di appagamenti passeggeri che l'altro vi sussurra adattandoli alle esigenze del momento, vincere la solitudine, riempire spazi vuoti. Così, la mia opera incessante di amore che cerca di arrivare a voi in mille modi, e certo non ultimo, con messaggi accorati alla persona, si trova a dover lottare con il vostro vivo desiderio di allontanarli perché vi danno fastidio. Quando il richiamo è più forte e vi coinvolge personalmente perché amate, allora, se un po' di umiltà fa capolino nel vostro essere, riconoscerete i vostri errori e come, con la vostra condotta, con la vostra superficialità, con il vostro assenteismo, avete contribuito a rendere più fragile quella famiglia di cui tante volte avete goduto la protezione. Sì. A volte mamma è esigente, a volte lascia correre, è la sua umanità ferita che la rende vulnerabile, ma anche più responsabile, perché ha una missione da portare avanti che ingloba soprattutto le vostre anime, mentre voi, il più delle volte, le tappate la bocca, quando addirittura non ci rendete responsabili del male che vi colpisce. I miei accorati richiami avranno più fortuna oggi che ieri? A voi la risposta. Sabaudia, 25 giugno 1996, ore 3:30. Mia cara Antonella, ci siamo ridotti ad affidare a carta e penna i nostri pensieri, le nostre argomentazioni, visto che il tempo ci è nemico e non riusciamo ad avere un serio colloquio distensivo ed illuminante che farebbe bene ad entrambi. Alla distanza di 11 anni dalla dipartita di Nicola, siamo uniti da un amore che ci lega, che ci procura gioia e desiderio di incontrarci. A me procura intima sofferenza. Nicola ci unisce e ci divide nello stesso tempo. È come se un demone malvagio spingesse la barca della nostra vita, a volte a riva, a volte in alto mare, dove non c'è bonaccia. Forse una riflessione semplice ed oggettiva ti porterebbe ad uscire da questi flussi e riflussi contrastanti che logorano te e me di riflesso. Nicola muore, e solo alla distanza di 2 giorni comunica con me la madre. Non sono io che cerco il contatto, ma io da tempo, da lungo tempo, ho il dono dell'ascolto. Parlo di dono e i doni non sei tu che te li dai, almeno questo tipo di doni. Quindi l'unico canale possibile perché Nicola potesse fare ancora sentire la sua voce ero io, la madre, e questa voce non è mai rimasta muta. Fin dal primo momento è stata diretta a te, che amava, sopra tutti, e su tutto, a volte persuasiva e fiduciosa, a volte triste ed angosciata, sempre innamorata e protettiva. Non c'è messaggio in cui Nicola non sia presente con i richiami amorosi, con i consigli, con i ricordi. Ma tu, Antonella, vedevi solo me. Ero io, la tua antagonista. Ti chiudevi nella fortezza del tuo io, impenetrabile ad ogni sforzo di Nicola e mio. Ero io, il tramite preposto per arrivare a te, ma la mia voce restava senza risposta. Non ti sei chiesta come mai Nicola, schivo di amicizie, così geloso della sua vita intima, alla sua morte sia diventato l'amico di tantissime anime che sono pronte a testimoniarlo? Come mai? Tanto interesse attorno alla sua persona. Non è un fatto comune, qualcosa di eccezionale si è verificato, e perché proprio tu, la moglie, lo escludi? Tu cerchi, tu implori, ma neghi. A volte senti il richiamo del suo amore, ma poi cancelli. È un gioco pericoloso che ti allontana sempre più dalla verità, dalla serenità e dalla pace. Mamma, compra una rosa rossa per me e dalla ad Antonella per il suo compleanno. Facevo sempre così. Antonella mia, figlia mia, ti scongiuro, apriti al suo amore. Oramai solo bene può venirti da lui. Non è un ostacolo alla tua felicità. E perdonartela in questa vita, ti ha preferito offrire la sua a Dio, che tutto ti darà in cambio solo se tu lo volessi. Non allontanarti da me, che ti voglio bene e voglio vederti felice. Adesso basta, perché mi prende il magone. Pina. E Gesù, non sono io che debbo darti prova della mia potenza, ma tu della tua fiducia. Sabaudia, 25 giugno 1996, ore 9:30. Nicola. Mamma, ascoltami con attenzione perché il momento è grave ed ogni mio lume essenziale per questo tempo particolare deve arrivare ad ogni uomo, all'autorità sia essa religiosa o politica, alle anime carismatiche o meno o a colui che per vigliaccheria preferisce ignorarlo. Spesso ti ho parlato dei doni di cui Dio Padre arricchisce la sua creatura nel momento in cui essa avviene alla vita. Sono i famosi talenti cui Gesù fa riferimento nel Vangelo. Tali doni specifici per ogni uomo sono dati in rapporto al posto che quell'anima deve occupare nel meraviglioso mosaico del disegno del Padre. Quindi ogni atto della creatura in rapporto al carisma ricevuto coinvolge un numero stragrande di anime ad esso collegate. Ti è chiaro come la vostra corrispondenza a quel disegno di amore e di salvezza di Dio Padre sia essenziale ed importantissima e come la vostra responsabilità riguardo investa tutta la vostra coscienza? I doni o i carismi in se stessi sono una forza per l'anima a cui sono stati donati, perché doni d'amore, ma nello stesso tempo costituiscono un banco di prova non indifferente, perché sono oggetto dell'invidia atroce del nemico di Dio. Egli con più furore cerca di servirsi proprio di tali doni per distruggere e la creatura e il piano di Dio che ne è la conseguenza. Mamma, mi sai spiegare come proprio tu, che per tantissimi anni sei stata blasmata da Gesù stesso per essere una donna di fede, sei sempre attaccata proprio nella fede? Mi vuoi spiegare come proprio la Chiesa docente, vescovi e cardinali, a cui Dio ha donato il carisma particolarissimo del discernimento, perché fosse di luce e di guida nel loro delicatissimo ministero, sono così divisi fra loro? Ma non è una la verità. Uno è il carisma, per il quale una sola voce unisona doveva risuonare a conferma dell'opera ininterrotta dello Spirito? Mamma, in ogni creatura c'è una parte più debole e più vulnerabile. L'Assolutissimo si serve proprio di quella breccia per intrufolarsi in voi. La strada è sempre la stessa. L'io maledetto che suscita reazioni sempre diverse, a volte esaltandolo, a volte spingendolo verso lo sconforto. Il rimedio? Fede umile, abbandono totale, ma che non sia lassismo. Ognuno di voi indossi la corazza del combattimento, i miei consacrati indossino la corazza sacerdotale, i credenti la preghiera e la protezione della Vergine Santissima, e non temete, perché Dio è con voi. Sabaudia, 26 giugno 1996, ore 11:15. Lidia, sono Nicola, ascoltami. Hai ragione quando ti lamenti di mamma che non scrive subito i messaggi a te diretti, è il lamento ed il rimprovero che continuamente le faccio. Sbagli se pensi che questa mancanza sia diretta a te, personalmente. Se tu rileggi i messaggi che tramite mamma ti ho fatto arrivare, sono come un cammino che continuamente illuminavo della mia luce perché tu non inciampassi nella oscurità della vita. Anche il suggerirti di mettere mamma a conoscenza del tuo passato era un modo per unirti a lei, per fidarti di lei, in maniera che quel canale non inquinato potesse essere il mezzo per arrivare a te e guidarti passo passo nell'attuazione del disegno che Dio ha su di te e su di lei. Ora cominci a renderti conto come sia delicatissima la tua missione e come essa sia fondata su di una umiltà totale che consenta a noi di esserti vicini nel momento in cui lo scontro col nemico si fa più forte. Esorcismi, vittorie riportate sono incoraggiamenti nostri per renderti più forte, ma che la tua vigilanza non venga mai meno perché la posta è grande e l'ira del nemico non si placa. Avevo accennato a mamma come sarà necessario che tutti i messaggi che tuo tramite arrivano dal cielo vedano la luce. Essi sono perle preziose che mentre arricchiscono la tua anima si trasformano in manna per le anime così bisognose di cibo vero. Io ti illuminerò passo passo. Troverai anime disponibili che metteremo sul tuo cammino già pronti a renderti facile ogni cosa. Ora, mentre ti esorto ad un silenzio quasi totale, continua a scrivere senza perdere una battuta. Ti sarà di conforto il tuo direttore spirituale e da protezione mia madre che io continuo ad illuminare. Ti sono vicino, tuo Nicola.